File 17, pagina 121. Il viaggio del ritorno. La lunga marcia verso casa. Mi sono accordato con altri 5 italiani. La partenza è stata difficile perché eravamo molto deboli e ci reggevamo sulle gambe solo per istinto. Abbiamo intrapreso il lungo viaggio come viandanti, quale io sono da sempre. Fatti pochi chilometri oltre Buchenwald, non sapevamo più quale fosse la via diritta. Avevamo di fronte a noi boschi fitti, strade senza indicazioni, campagne svuotate, fiumi e laghi senza ponti o guadi segnati, perché i bombardamenti in Germania avevano riportato le strade al Medioevo. Avevamo sentito dire che la Svizzera non aveva subito danni di guerra perché era rimasta neutrale. Chi fosse riuscito a raggiungere e varcare il confine avrebbe trovato un paese funzionante nel quale correvano treni e corriere, quindi ci siamo diretti verso la Svizzera. Abbiamo guardato un largo fiume con una barca, ma dopo qualche chilometro non sapevamo più dove fossimo. Non sapevamo se imboccando un sentiero avremmo percorso 100 chilometri anziché 50 per raggiungere la cittadina che speravamo quale meta. Qual era la strada migliore? Come individuare la via più breve o la più sicura? Eravamo tutti e 5 ragazzi. Dopo le sevizie subite a Buchenwald e i 3 mesi in ospedale, a quella giovane età, camminare senza sapere dove si fosse era penoso. Io mi sentivo come in montagna quando improvvisamente cala la nebbia. Non vedere e girare su se stessi, voltarsi per intravedere il sentiero che non puoi più seguire perché scompare nella nebbia fino a che perdi l'orientamento e non sai se è meglio andare da una parte o dall'altra. Sai che il burrone è accanto a te, ma non lo vedi. Sai che se sbagli puoi morire. Allora è meglio stare fermi, immobili, nel punto in cui la nebbia ti ha colto di sorpresa, fino a che non si dirada. Ma allora, una volta usciti da Buchenwald, la nebbia per noi non si sarebbe diradata, quindi dovevamo camminare. Eravamo allo sbando. Lungo il cammino dei 5 compagni, alcuni si sono fermati in Germania, altri in Austria, altri si sono aggiunti al gruppo durante il viaggio. Lungo la strada abbiamo incontrato diversi ex deportati, sopravvissuti ai campi di concentramento e sterminio, tedeschi, polacchi, austriaci, ex militari di ogni nazionalità, vagabondi di ogni sorta. La vita emergeva dalla guerra caotica e si rovesciava nei paesi, nelle città bombardate. Non so quanti chilometri abbiamo fatto, quante curve, quanti fiumi abbiamo passato, tanti, tanti, tanti. Qualche chilometro l'abbiamo percorso appollaiati su carri, qualcun altro con delle zattere da trasporto, altri su barche, i più sulle nostre gambe. Per avere informazioni sulla strada, chiedevamo indicazioni ai passanti, che non sempre superavano la diffidenza verso il nostro aspetto selvatico. La sera dormivamo dove ci capitava. Quando arrivavamo in una cittadina, facevamo rifornimento di acqua alla fontana della piazza e andavamo in municipio dal Burgermeister, in modo che ci assegnassero il bollino della tessera per la distribuzione di una pagnocca e di un etto di prosciutto. Il più delle volte andavamo per le case a chiedere che ci dessero qualcosa da mangiare. Se potevamo, barattavamo il cibo con possibili merci raccattate in viaggio, come cramars dei più sventurati. Lungo la strada avevamo trovato una fabbrica di camicie bombardata. Eravamo entrati e avevamo raccolto centinaia di queste camicie nuove. Per portarle con noi ci eravamo procurati alcune valigie chiuse con lo spago, però camminare nelle nostre condizioni debilitate, con il peso di uno zaino e due valigie colme a testa, era estremamente difficoltoso, non ce la facevamo. Dopo qualche giorno di pena, io sono entrato di nascosto nella stalla di un contadino e ho rubato una carriola. Il padrone mi ha rincorso per qualche chilometro, fino a che non ho dovuto restituirgli la sua carriola e riprendere il cammino con tutti i pesi addosso. Avevamo intenzione di portare le camicie nuove a casa nostra, invece le abbiamo lasciate quasi tutte nelle case tedesche, le barattavamo per un poco di cibo, per qualche panino imbottito. Bardati con ogni sorta di carichi, abbiamo proseguito fino a che, oltrepassato Monaco di Baviera, siamo giunti in una cittadina mezza in piedi e mezza rasa al suolo a causa dei bombardamenti. Questa era un fiorire di cantieri. Diverse imprese cercavano manovali perché avevano cominciato la ricostruzione dell'abitato. Già 3-4 ex deportati polacchi si erano fatti assumere dalle ditte. Noi eravamo esausti per la marcia e, vedendo che c'erano reali possibilità di impiego, siamo stati tentati dall'idea di rimanere per lavorare. 3 italiani del nostro gruppo, tra i quali un ragazzo di Verona, si sono fermati al cantiere. Non ne abbiamo saputo più nulla. Io ho deciso di proseguire la marcia assieme a chi desiderava fare ritorno a casa. Poco oltre la cittadina di Roccata abbiamo incontrato altri 2 italiani sopravvissuti ad Dachau, che avevano intrapreso il viaggio a piedi. Ci hanno chiesto se conoscevamo la strada verso l'Italia, perché a loro pareva di camminare e di ritrovarsi sempre nello stesso punto. Non sapevano più da quale parte andare. Ci siamo detti: nemmeno noi sappiamo dove andare, ma in 5 è meglio. Accordateci per raggiungere la Svizzera, il nostro gruppetto di 5 viandanti ha proseguito il cammino. Abbiamo passato ancora diversi fiumi finché siamo arrivati al confine. Già pensavamo a quale mezzo di trasporto avremmo preso per arrivare in Italia, seduti al sicuro per una via certa. Invece il doganiere svizzero ci ha fermati e ci ha rimandati indietro. Abbiamo quindi cambiato direzione, ci siamo rivolti a sud-est, sempre senza sapere dove fosse esattamente questa benedetta Italia. Era come camminare a occhi chiusi. Cammina, cammina, i mesi passavano uno dietro l'altro, come i chicchi del rosario. Dopo i primi 2 mesi di viaggio, speravamo di essere vicini all'Italia. I mesi sono diventati 3, e ancora non riuscivamo a capire come arrivare a casa. Infine le ore e i giorni sono diventati 4 mesi di marcia e stavamo per venire meno per lo sforzo. Finalmente siamo giunti a Innsbruck. In questa cittadina la Croce Rossa aveva organizzato un piccolo centro di accoglienza. Abbiamo chiesto aiuto. Alcuni infermieri ci hanno accompagnati alla visita medica. In ospedale abbiamo incontrato un altro deportato italiano, originario di Pordenone. Dopo pochi giorni ci hanno condotti a un treno in partenza per l'Italia. Il treno si è messo in moto, ha preso velocità e dopo circa 4 ore di viaggio abbiamo visto dal finestrino la vecchia insegna che indicava Bolzano, ma eravamo troppo deboli per renderci conto che finalmente eravamo vicino alle nostre case. La lunga marcia del ritorno è stata tremenda. Uscirne vivi è stata una pena. Benché negli ospedali americani a Buchenwald mi avessero curato abbastanza bene, sono stato fortunato a riabbracciare la mia famiglia e a rimettermi in salute dopo un viaggio simile. Da Bolzano siamo arrivati a Verona, quindi a Milano. A Milano siamo stati sottoposti alla seconda visita di controllo e io ho ricevuto il foglio di via. volevano essere certi che non avessimo malattie infettive, mi sono fermato in ospedale una settimana e ho conosciuto un altro ex deportato del Pordenonese, Bon Ben. A Milano mi sono separato da alcuni compagni di viaggio e ho proseguito assieme a un ragazzo di Cellino, deportato a Buchenwald assieme a me, e dopo qualche anno dal ritorno emigrato in Francia, uno di Ronchi dei Legionari, vicino a Monfalcone, che aveva un panificio nel quale ha lavorato con il fratello fino alla pensione, uno di Ponte della Priula, del Trevigiano, un uomo di Parma e un altro di Genova. Assieme, come emersi dall'inferno, abbiamo fatto qualche chilometro verso le nostre famiglie, prima in pullman, poi in treno. Ho lasciato i miei compagni di viaggio uno dopo l'altro, fino a che sono arrivato a Longarone. Sceso in stazione a Longarone, ho proseguito a piedi fino a Erto. Pagina 126.